Capitolo dodicesimo. La donna rivestita del sole. Cristo e i suoi. Satana, il dragone rosso e i suoi angeli. Il capitolo 12 del libro dell'Apocalisse viene interpretato dai dottori della Bibbia in tanti modi differenti. Anche le opinioni riguardanti la donna descritta in questo capitolo sono divergenti. Gli uni l'applicano ad Israele, altri a Maria, altri ancora alla Chiesa di Cristo. Anche qui è indispensabile l'accurata osservazione di tutti i particolari. Se qualche dettaglio non si inserisce nel quadro complessivo, vuol dire che qualcosa non è giusto. Le interpretazioni finora date non sono soddisfacenti. Nell'introduzione ci viene narrato: poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. Apocalisse capitolo 12 versi 1-2. Chi pensa che qui si parli di Maria e di Gesù deve tenere conto del fatto che Giovanni sull'isola di Patmo vide avvenimenti futuri e non passati. Anche gli altri avvenimenti citati non si sono adempiuti in Maria o in Gesù. Maria non è fuggita in alcun deserto e Gesù non fu rapito dopo la sua nascita, ma soltanto dopo aver compiuto la redenzione ed essere risorto, egli è salito in cielo. Neanche una sola volta si parla di lui usando la parola rapito o tolto, come fu il caso di Enoch o di Elia, ma soltanto salito in cielo. È per questo motivo che si usa il concetto di ascensione di Cristo. Nell'Antico Testamento, Israele, come popolo del patto, viene ripetutamente designato quale donna. Geremia capitolo 3 versi 6-11, Osea capitolo 2 verso 4 e altri. Dio usa degli esempi naturali e comprensibili. Parla di fidanzamento e di fedeltà, Osea capitolo 2 verso 20. Della maritata e della sposa, Isaia capitolo 62 verso 4. Nel libro del profeta Isaia, il Signore dice riguardo ad Israele: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti e il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato l'Iddio di tutta la terra, poiché l'Eterno ti richiama come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Isaia capitolo 54 versi 5-10. Nel Nuovo Testamento si parla di sposo e di sposa, di cena delle nozze, Giovanni capitolo 3 verso 29, Matteo capitolo 25 versi 1-13 e altri. La donna che Giovanni vide qui è la chiesa neotestamentaria che ha avuto inizio con Israele, a Gerusalemme, in territorio giudaico. La relazione di Dio con il suo popolo, con il concetto di donna, esprime il suo amore nell'unione con la sua Chiesa. Efesini capitolo 5 versi 29-32. Gesù mette la semenza della sua parola nel grembo della sua Chiesa per generare così dei figlioli e delle figliole di Dio tramite la nuova nascita. Il sole con cui la vera Chiesa è rivestita indica il Redentore stesso, colui che è il sole della giustizia, Malachia capitolo 4 verso 2, e la avvolge di luce e di calore durante il tempo del nuovo patto. La luna sotto i suoi piedi sta a significare che la vera Chiesa di Cristo è fermamente fondata sulla parola divina dell'antico patto. Come la luna riflette la luce del sole, così l'Antico Testamento riflette la luce del sole di tutta la parola profetica contenuta in esso e adempiutasi nel Nuovo Testamento, parola profetica sulla quale è fondata e radicata la Chiesa di Cristo. Efesini capitolo 2 versi 20-22. La corona con le 12 stelle sta a indicare che la Chiesa neotestamentaria è coronata con l'insegnamento dei 12 apostoli. Le 7 stelle nella destra del Signore risorto erano i 7 angeli messaggeri delle 7 epoche della Chiesa. Apocalisse capitolo 1 verso 20. Le 12 stelle della sua corona dimostrano che la Chiesa di Cristo è stata resa degna di portare l'ordinanza divino reale dell'insegnamento dei 12 apostoli. Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 42. Secondo la testimonianza delle Sacre Scritture, alla fine la Chiesa di Cristo ritornerà nuovamente all'insegnamento primitivo e alla pratica originale degli apostoli, e al suo ritorno sarà trovata in piena armonia con l'insegnamento e la pratica della Chiesa primitiva. Atti degli Apostoli capitolo 3 versi 19-21, Giacomo capitolo 5 verso 7. Riguardo alla donna, ci viene detto che era incinta e che gridava per le doglie e il travaglio del parto. Anche questa immagine assolutamente naturale di una donna che ha ricevuto la semenza per partorire nuova vita ha un significato spirituale. Maria, quale vergine, era stata scelta per ricevere la semenza divina e per partorire la parola fatta carne, il figliolo di Dio. Maria viene anche designata quale donna nel libro della Genesi, capitolo 3, versetto 15, e nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 4. Nello stesso modo, la Chiesa di Cristo, quale casta vergine, seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 11, verso 2, è divenuta donna, essendo stata deposta in essa la semenza divina della parola. Da lei nascerà il figlio maschio, la schiera dei vincitori. Maschio significa essere spiritualmente adulto. Il piano di Dio arriva a compimento con la Chiesa di Cristo, ma nell'ultima fase procede parallelamente con Israele. In occasione dell'Esodo, Dio chiamò il suo popolo primogenito. Così dice l'Eterno: Israele è il mio figliolo, il mio primogenito, e io ti dico: lascia andare il mio figliolo affinché mi serva. Esodo capitolo 4 versi 22-23. Nel libro del profeta Isaia capitolo 66 dal versetto 7 al versetto 9 troviamo la descrizione di un duplice avvenimento. Prima di provare le doglie del parto, ella ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Isaia capitolo 66 verso 7. In questo versetto si tratta del figlio maschio. Nel versetto seguente invece della nascita spirituale di Israele. Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai veduto alcunché di simile? Un paese nasce egli in un giorno? Una nazione viene essa alla luce in una volta? Ma Sion, appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Isaia capitolo 66 verso 8. In questo testo si parla di entrambe le cose, delle doglie del parto e dei dolori, della nascita del figlio maschio e del fatto che un paese nascerà in un giorno. Isaia capitolo 66 versi 7-9. L'adunamento degli ebrei si estende per decenni, la chiamata dei 144.000 per anni. La rivelazione del Messia avviene in un unico giorno, nel medesimo luogo. Nello stesso momento guarderanno a colui che hanno trafitto e così riceveranno vita da Dio. Osea capitolo 6 versi 1-3. Quando il figlio maschio, prima del rapimento, starà per nascere avendo raggiunto l'altezza della statura perfetta di Cristo, Efesini capitolo 4 verso 13, il dragone con le sette teste si porrà davanti alla donna, cioè alla Chiesa di Cristo, per divorarne il figlio. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, affin di divorarne il figliolo quando l'avrebbe partorito. Apocalisse capitolo 12 verso 4. Satana, il gran dragone rosso, è stato cacciato dal cielo. Giovanni capitolo 12 verso 31. Luca capitolo 10 verso 18. E ha stabilito il suo trono, il suo quartier generale sulla terra. Apocalisse capitolo 13 versi 1-2. Con ciò si tratta della sede dell'avversario di Dio, del nemico giurato di Israele e della vera chiesa di Gesù Cristo. Riguardo alla donna fu detto: ed ella partorì un figliolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliolo di lei fu rapito presso a Dio ed al suo trono. Apocalisse capitolo 12 verso 5. Israele non viene rapito. La sua conversione a Cristo, il Messia, avviene soltanto dopo il rapimento della sposa. È veramente meraviglioso vedere con quale esattezza lo Spirito Santo ha dettato la parola. Il figlio maschio è destinato a governare le nazioni, ma prima viene rapito. L'esatta successione degli avvenimenti è la seguente. Prima il rapimento e la cena delle nozze nel cielo, poi il governo con Cristo sulla terra. È da notare che la promessa di reggere tutte le nazioni è stata data ai vincitori. Non vale soltanto per il Redentore, ma anche per i redenti che sono destinati a regnare con Lui. E a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò podestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro. Apocalisse capitolo 2, versi 26-27. La chiave per la giusta comprensione di questa promessa nel capitolo 12 dell'Apocalisse sta proprio nella parola appena citata. Dopo il rapimento del figlio maschio, la donna, cioè la Chiesa, fugge nel deserto esattamente per il periodo di 3 anni e mezzo. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. Apocalisse capitolo 12 verso 6. Come negli Evangeli, dove il Signore compì il suo ministero profetico quale figliolo dell'uomo, Così anche in tutto il libro dell'Apocalisse si incontrano le sue parabole. Il significato nascosto in queste immagini, secondo il desiderio del Maestro, non viene dato a conoscere a tutti, ma solo a coloro ai quali è destinato. Rivolto ai suoi discepoli, il Signore disse: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato». Matteo capitolo 13 verso 11. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo». Matteo capitolo 13 versi 34-35. La caduta definitiva del dragone dal cielo sulla terra, la sua battaglia contro Michele e la sua sconfitta. Nel momento del rapimento della schiera dei primogeniti, Cristo, quale Redentore, prende nella gloria celeste i suoi redenti che hanno raggiunto la perfetta statura. Satana, l'accusatore dei fratelli, fino a quel momento ha ancora accesso alle sfere celesti, ma poi verrà gettato sulla terra con tutti i suoi angeli. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. Apocalisse capitolo 12 versi 7-9. È da notare che è l'arcangelo Michele, non il Signore, a combattere con gli angeli di Dio contro Satana e i suoi angeli. Gesù Cristo ha vinto Satana una volta per sempre sul Golgota e non si occuperà di lui una seconda volta. Egli viene a prendere la sua schiera dei primogeniti, trasformata nella sua immagine. L'incontra nell'aria e la prende con sé alla cena delle nozze dell'agnello. Contemporaneamente nel cielo avviene l'ultima ribellione di Satana, l'accusatore dei fratelli. Allora l'arcangelo Michele afferra il nemico vinto e lo butta giù con i suoi angeli. Non c'è nella Sacra Scrittura nessun altro passo ove questi concetti vengono descritti in modo così chiaro, completo ed esatto. Benché in quel momento il regno non inizi ancora, ma soltanto dopo la cena delle nozze, esso viene ugualmente annunciato con grande gioia, come già in altri contesti della Scrittura. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte». Apocalisse capitolo 12 verso 10. Prima si parla della schiera dei vincitori al singolare, quale figlio maschio. Poi sta scritto al plurale: «Ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza. E non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte». Apocalisse capitolo 12 verso 11. La fede vivente ancorata in Cristo Gesù, per colui che la possiede veramente, è in sé la piena vittoria, compresa la vittoria sulla morte. Prima epistola di Giovanni, capitolo 5. Ci sono sulla terra delle persone che hanno compreso in modo corretto la parola del nostro Signore e la vivono. I veri credenti sono morti con Cristo. La loro vita è nascosta con Lui in Dio. Colossesi capitolo 3 verso 3. Chi vuole salvare la sua vita la perderà. Chi perde la propria vita per amore di Lui la troverà. Per questo motivo una delle promesse che è stata data ai vincitori è: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse capitolo 2 verso 10. Nel momento in cui la schiera dei vincitori sale per prendere possesso della sua dimora nel cielo, lo Spirito Santo nel figlio maschio, che ora trattiene ancora l'empio, è tolto di mezzo. Solo dopo di ciò il figliolo della perdizione può essere apertamente manifestato. Seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. Apocalisse capitolo 12 verso 12. In quella fase, limitata nel tempo, Satana, per mezzo della sua istituzione mondiale anticristo, volge tutto il suo furore contro la donna, dopo che il figlio maschio è stato partorito e rapito presso a Dio ed al suo trono. Il concetto maschio sta a significare che questo gruppo ha raggiunto l'altezza della statura perfetta di Cristo. Efesini capitolo 4 verso 13. La schiera dei vincitori che viene rapita per la cena delle nozze è nata come sposa dall'intera chiesa di Cristo, la quale come donna ha ricevuto in sé la semenza divina della parola. C'è un solo rapimento dei giusti arrivati alla perfezione che, quale sposa, incontreranno lo sposo e insieme con lui prenderanno parte alla cena delle nozze. Come la sposa, così anche il figlio maschio non è una persona singola, ma è composto di tutti gli eletti. Costoro formano il corpo del Signore, che a sua volta consiste di molte membra. Prima epistola ai Corinzi, capitolo 12, versi 12-30. Il furore di Satana, dopo la sua caduta definitiva dai luoghi celesti, sarà tremendo, sapendo di non aver che breve tempo. Si tratta infatti del tempo fissato tra il rapimento e l'inizio del regno millenario. Il primo attacco del dragone era rivolto contro il figlio maschio. Adesso il secondo è rivolto contro la donna. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio. Apocalisse capitolo 12 verso 13. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lungi dalla presenza del serpente. Apocalisse capitolo 12 verso 14. Il quadro complessivo è chiaro. Nei primi 3 anni e mezzo dopo il rapimento, la chiesa, dalla quale è nata la sposa, verrà preservata e nutrita. Il concetto di deserto e, in relazione con esso, il sostentamento corporale è conosciuto da tutti i lettori delle Sacre Scritture fin dai giorni di Mosè e dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto. Nel libro del profeta Neemia sta scritto: per 40 anni li sostentasti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Neemia capitolo 9 verso 21. Riguardo al popolo di Israele, il Signore disse ancora: io trovai Israele come delle uve nel deserto. Vidi i vostri padri come i fichi primaticci d'un fico che frutta la prima volta. Osea capitolo 9 verso 10, Geremia capitolo 2 versi 1-3. Or imparate dal fico questa similitudine. Matteo capitolo 24 verso 32. Il Signore disse anche riguardo al popolo di Israele che egli l'avrebbe chiamato nel deserto. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Osea capitolo 2 verso 14. Ogni cosa è possibile a Dio. Colui che condusse fuori dall'Egitto e sostentò un intero popolo per 40 anni, 600.000 uomini senza contare le donne e i fanciulli, Esodo capitolo 12 verso 37, è sempre lo stesso e, come sta scritto, nutrirà la chiesa rimasta indietro sulla terra durante quei 3 anni e mezzo. Le ali della grande aquila indicano Dio stesso che porta i suoi. Con riferimento al popolo di Israele sta scritto di lui: pari all'aquila che desta la sua nidiata, si libra a volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. L'Eterno solo l'ha condotto e nessun dio straniero era con lui. Egli l'ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi. Gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle vacche e il latte delle pecore. Gli ha dato il grasso degli agnelli dei montoni. Deuteronomio capitolo 32 versi 11-14. Anche il salmista menziona le ali: perché l'anima mia cerca rifugio in te e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché le calamità siano passate. Salmo 57 verso 1. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Salmo 91 verso 4. Il Signore stesso grida ai suoi: ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Malachia capitolo 4 verso 2. Naturalmente Satana continua ad infuriarsi contro la donna e la sua progenie. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portare via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. Apocalisse capitolo 12 versi 15-16. Secondo questo brano della scrittura, i governi di questo mondo interverranno e porranno fine a questo fiume della persecuzione contro la Chiesa rimasta indietro, che proviene da parte del potere religioso. Dopo di ciò, il vecchio dragone, Satana, si volge pieno di furore contro quelli di fra il popolo di Israele che, per mezzo del ministero dei due testimoni, sono diventati credenti e sono stati sigillati durante i 3 anni e mezzo della loro predicazione. Essi appartengono alla stessa semenza divina e in quel momento hanno anche la testimonianza di Gesù. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenie d'essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Apocalisse capitolo 12 verso 17. Per quanto riguarda questo terzo gruppo, il rimanente della progenie d'essa. Non si tratta di una schiera proveniente dalle nazioni. Ciò risulta chiaramente dalla descrizione, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Soltanto il popolo di Israele viene messo in relazione con i comandamenti e con la legge di Dio. La Chiesa proveniente dalle nazioni è in Cristo e raggiunge la giustizia tramite la fede. Romani capitolo 10 verso 4. Il legislatore non venne per abolire la legge, ma adempì le sue esigenze, prendendo su di sé tutte le trasgressioni della legge e subendo la morte che è il salario del peccato. Romani capitolo 6 verso 23. Come è già stato descritto, nel piano di salvezza ci sono soltanto questi tre gruppi: il figlio maschio, la donna e Israele, contro i quali Satana si infuria uno dopo l'altro. La caduta definitiva del dragone dal cielo sulla terra, la sua battaglia contro Michele e la sua sconfitta. Nel momento del rapimento della schiera dei primogeniti, Cristo, quale Redentore, prende nella gloria celeste i suoi redenti che hanno raggiunto la perfetta statura. Satana, l'accusatore dei fratelli, fino a quel momento ha ancora accesso alle sfere celesti, ma poi verrà gettato sulla terra con tutti i suoi angeli. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone. E il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Apocalisse capitolo 12 versi 7-9. È da notare che è l'arcangelo Michele, non il Signore, a combattere con gli angeli di Dio contro Satana e i suoi angeli. Gesù Cristo ha vinto Satana una volta per sempre sul Golgota e non si occuperà di lui una seconda volta. Egli viene a prendere la sua schiera dei primogeniti, trasformata nella sua immagine. L'incontra nell'aria e la prende con sé alla cena delle nozze dell'agnello. Contemporaneamente nel cielo avviene l'ultima ribellione di Satana, l'accusatore dei fratelli. Allora l'arcangelo Michele afferra il nemico vinto e lo butta giù con i suoi angeli. Non c'è nella Sacra Scrittura nessun altro passo ove questi concetti vengono descritti in modo così chiaro, completo ed esatto. Benché in quel momento il regno non inizi ancora, ma soltanto dopo la cena delle nozze, esso viene ugualmente annunciato con grande gioia, come già in altri contesti della Scrittura. Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Apocalisse capitolo 12 verso 10. Prima si parla della schiera dei vincitori al singolare, quale figlio maschio. Poi sta scritto al plurale: ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza. E non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse capitolo 12 verso 11. La fede vivente ancorata in Cristo Gesù, per colui che la possiede veramente, è in sé la piena vittoria, compresa la vittoria sulla morte. Prima epistola di Giovanni capitolo 5. Ci sono sulla terra delle persone che hanno compreso in modo corretto la parola del nostro Signore e la vivono. I veri credenti sono morti con Cristo. La loro vita è nascosta con Lui in Dio. Colossesi capitolo 3 verso 3. Chi vuole salvare la sua vita la perderà. Chi perde la propria vita per amore di Lui la troverà. Per questo motivo, una delle promesse che è stata data ai vincitori è: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse capitolo 2 verso 10. Nel momento in cui la schiera dei vincitori sale per prendere possesso della sua dimora nel cielo, lo Spirito Santo nel figlio maschio, che ora trattiene ancora l'empio, è tolto di mezzo. Solo dopo di ciò il figliolo della perdizione può essere apertamente manifestato. Seconda epistola ai Tessalonicesi capitolo 2. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. Apocalisse capitolo 12 verso 12. In quella fase, limitata nel tempo, Satana, per mezzo della sua istituzione mondiale anticristo, volge tutto il suo furore contro la donna, dopo che il figlio maschio è stato partorito e rapito presso a Dio ed al suo trono. Il concetto maschio sta a significare che questo gruppo ha raggiunto l'altezza della statura perfetta di Cristo. Efesini capitolo 4 verso 13. La schiera dei vincitori che viene rapita per la cena delle nozze è nata come sposa dall'intera chiesa di Cristo, la quale, come donna, ha ricevuto in sé la semenza divina della parola. C'è un solo rapimento dei giusti arrivati alla perfezione che, quale sposa, incontreranno lo sposo e, insieme con lui, prenderanno parte alla cena delle nozze. Come la sposa, così anche il figlio maschio non è una persona singola, ma è composto di tutti gli eletti. Costoro formano il corpo del Signore, che a sua volta consiste di molte membra. Prima epistola ai Corinzi, capitolo 12, versi 12-30. Il furore di Satana, dopo la sua caduta definitiva dai luoghi celesti, sarà tremendo, sapendo di non aver che breve tempo. Si tratta infatti del tempo fissato tra il rapimento e l'inizio del regno millenario. Il primo attacco del dragone era rivolto contro il figlio maschio. Adesso il secondo è rivolto contro la donna. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliolo maschio. Apocalisse capitolo 12 verso 13. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lungi dalla presenza del serpente. Apocalisse capitolo 12 verso 14. Il quadro complessivo è chiaro. Nei primi 3 anni e mezzo dopo il rapimento, la chiesa, dalla quale è nata la sposa, verrà preservata e nutrita. Il concetto di deserto e, in relazione con esso, il sostentamento corporale è conosciuto da tutti i lettori delle Sacre Scritture fin dai giorni di Mosè e dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto. Nel libro del profeta Neemia sta scritto: per 40 anni li sostentasti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Neemia capitolo 9 verso 21. Riguardo al popolo di Israele, il Signore disse ancora: io trovai Israele come delle uve nel deserto. Vidi i vostri padri come i fichi primaticci d'un fico che frutta la prima volta. Osea capitolo 9 verso 10, Geremia capitolo 2 versi 1-3. Or imparate dal fico questa similitudine. Matteo capitolo 24 verso 32. Il Signore disse anche riguardo al popolo di Israele che egli l'avrebbe chiamato nel deserto. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Osea capitolo 2 verso 14. Ogni cosa è possibile a Dio. Colui che condusse fuori dall'Egitto e sostentò un intero popolo per 40 anni, 600.000 uomini senza contare le donne e i fanciulli, Esodo capitolo 12 verso 37, è sempre lo stesso e, come sta scritto, nutrirà la chiesa rimasta indietro sulla terra durante quei 3 anni e mezzo. Le ali della grande aquila indicano Dio stesso che porta i suoi. Con riferimento al popolo di Israele sta scritto di lui: pari all'aquila che desta la sua nidiata, si libra a volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. L'Eterno solo l'ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli l'ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra e Israele ha mangiato il prodotto dei campi. Gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle vacche e il latte delle pecore. Gli ha dato il grasso degli agnelli dei montoni. Deuteronomio capitolo 32 versi 11-14. Anche il salmista menziona le ali: perché l'anima mia cerca rifugio in te e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché le calamità siano passate. Salmo 57 verso 1. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. Salmo 91 verso 4. Il Signore stesso grida ai suoi: ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali. Malachia capitolo 4 verso 2. Naturalmente Satana continua ad infuriarsi contro la donna e la sua progenie. E il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua a guisa di fiume per farla portare via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. Apocalisse capitolo 12 versi 15-16. Secondo questo brano della scrittura, i governi di questo mondo interverranno e porranno fine a questo fiume della persecuzione contro la Chiesa rimasta indietro, che proviene da parte del potere religioso. Dopo di ciò, il vecchio dragone, Satana, si volge pieno di furore contro quelli di fra il popolo di Israele che, per mezzo del ministero dei due testimoni, sono diventati credenti e sono stati sigillati durante i 3 anni e mezzo della loro predicazione. Essi appartengono alla stessa semenza divina e in quel momento hanno anche la testimonianza di Gesù. E il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra col rimanente della progenedessa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Apocalisse capitolo 12 verso 17. Per quanto riguarda questo terzo gruppo, il rimanente della progenedessa, non si tratta di una schiera proveniente dalle nazioni. Ciò risulta chiaramente dalla descrizione, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Soltanto il popolo di Israele viene messo in relazione con i comandamenti e con la legge di Dio. La Chiesa proveniente dalle nazioni è in Cristo e raggiunge la giustizia tramite la fede. Romani capitolo 10 verso 4. Il legislatore non venne per abolire la legge, ma adempì le sue esigenze, prendendo su di sé tutte le trasgressioni della legge e subendo la morte che è il salario del peccato. Romani capitolo 6 verso 23. Come è già stato descritto, nel piano di salvezza ci sono soltanto questi 3 gruppi: il figlio maschio, la donna e Israele, contro i quali Satana si infuria 1